Madre della Consolazione, prega per noi. Un cordiale benvenuto a tutti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un altrettanto cordiale saluto a chi si pone in ascolto con Radio Mater per questo dodicesimo dei nostri sabati mariani dedicati alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa oggi, tema base del Sinodo dei Vescovi che si è concluso da poco. Tiene oggi la lezione il padre Sabatino Maiorano, redentorista, professore stimatissimo dell'Accademia Alfonsiana, anche nostro antico professore al Marianum, figlio e discepolo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Molto ha scritto di lui e del giovane santo Gerardo Maiella, di cui ricordo sarà il giorno 27 di questo mese, oltre che articoli e libri sulla morale cristiana, in particolare sulla persona umana e sulla coscienza dell'uomo. E ha scritto e scrive anche sulla Vergine Maria, come figlio davvero di Sant'Alfonso dei Liguori, il suo celeberrimo libro, il più conosciuto, Le Glorie di Maria. Il padre Sabatino è nostro consigliere nella progettazione dei sabati mariani, dei convegni di fine d'anno con Maria e ci onora sempre della sua squisita amicizia. Un uomo veramente uomo, nel senso più profondo della parola, più delicato, più attento. Oggi egli svolge il tema testimoniare con Maria la parola che consola. Padre Sabatino, grazie di essere, come sempre, anche oggi con noi. E grazie di ciò che con amore e competenza ci dirai.
Ringrazio innanzitutto il padre Ermanno per le parole sempre così gentili con le quali mi accoglie ogni volta che ci incontriamo per i sabati mariani o per le altre iniziative. Saluto cordialmente tutti voi, sperando che questo momento di riflessione sulla parola insieme con Maria non resti semplicemente qualcosa a livello teorico, ma diventi anche il coraggio di fare delle scelte a livello pratico di coerenza con la parola che abbiamo ricevuto. In questa maniera io ho già suggerito quello che è il taglio della nostra meditazione questa sera. È un taglio che vuol ricordarci che la parola, il grande dono che Dio fa a noi, diventa una nostra responsabilità, una responsabilità da comunicare, da portare agli altri. Non possiamo conservare per noi la parola. La parola è affidata a noi perché la portiamo al mondo intero. La parola diventa una nostra responsabilità. Ecco il taglio nel quale vorrei invitare a riflettere. E lo faremo insieme con Maria, perché Maria ci ricorda che la parola è affidata a noi perché prenda carne in noi e venga donata al mondo. La maternità di Maria diventa il criterio sul quale pensare la nostra testimonianza della parola. Se noi ci limitassimo semplicemente a dire la parola agli altri, saremmo lontani da come Maria ha accolto la parola. Deve diventare carne, cioè deve diventare storia in noi per poter essere comunicata agli altri. E in questo testimoniare maternamente la parola, Maria ci suggerisce una sottolineatura che non sempre, alla quale non sempre facciamo attenzione. E cioè, la parola, come in lei, diventa vita, diventa speranza, diventa consolazione, diventa guarigione. E questa dimensione della parola, che mi sembra dobbiamo testimoniare particolarmente in questo nostro mondo. Perché il nostro mondo è un mondo che ha bisogno di essere guarito. Basta che apriamo un giornale per accorgerci quando siano profonde le ferite che sono nel nostro mondo, insieme con i segni di speranza. Ma dobbiamo potenziare questi segni di speranza, dobbiamo guarire questo nostro mondo. E per poter dare questa testimonianza, io credo che è indispensabile non allontanarci da come Maria per la prima volta ha donato la parola. Ricordiamo Maria della Visitazione. Ha appena ricevuto la parola in sé. È solo in sé il Verbo. Ma lei si mette subito, in fretta, in cammino per portare la salvezza. Io credo che la testimonianza che siamo chiamati a fare oggi deve portare questa dimensione. Come Chiesa dobbiamo andare per annunziare, per portare, per condividere. Non possiamo restare tra di noi, godere anche della parola che abbiamo ricevuto. La parola ci mette sulla strada e ci mette in fretta sulla strada, perché questo nostro mondo ha bisogno di ricevere la testimonianza della parola. Penso che Maria della Visitazione ci ricorda quella grande scelta che il Vaticano II ha fatto in Gaudium et Spes e che noi non dovremmo mai dimenticare. La Chiesa non è accanto al mondo, non è distinta, separata dal mondo. Sì, la Chiesa non è il mondo, si distingue anche dal mondo, ma la Chiesa è intimamente solidale. E in questa solidarietà col mondo riesce a dar corpo alla parola in maniera che sia una parola che tocca questo nostro mondo e lo apra alla speranza, lo guarisca, lo faccia crescere. Penso che dovremmo ricordare a noi stessi la necessità di questa dinamica. Ci ritornerò ancora in seguito, ma Maria della Visitazione è per noi il punto di riferimento in questo nostro riflettere sul bisogno di testimoniare la parola che consola. Perché parola che consola? Io credo che quando ci avviciniamo alla parola, lasciandoci guidare da Maria, ci accorgiamo che quello che mette in luce Maria è che la parola è misericordia, è amore, è consolazione. Ricordo le parole di Sant'Alfonso all'inizio del testo che Padre Ermanno poco fa citava, le glorie di Maria. Io lascio da parte gli altri privilegi di Maria. A me interessa solo approfondire la sua misericordia. Maria ci fa capire che la parola entra nella nostra vita come misericordia che vuol guarire, che vuol liberare, che vuol consolare. Certo, la parola è forte. Credo che ritorniamo costantemente a quel testo della lettera agli Ebrei, ad esempio, dove ci viene sottolineato la forza della parola. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Ma questa forza, lo stesso testo della lettera agli Ebrei, lo apre poi nella prospettiva della grazia, della misericordia. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al dono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Fin qui il capitolo 4 della lettera agli Ebrei. A me, mentre leggevo questi versi, veniva nella memoria un passo di Sant'Alfonso che, riflettendo su come si annunziava la parola al suo tempo, si esprimeva in questi termini. Generalmente si parla di timore, di forza di Dio. Noi invece dobbiamo testimoniare amore, misericordia. D'altra parte, io credo che l'esperienza di Elia, quando vede passare dapprima il vento impetuoso, l'uragano, e poi dopo si accorge che Dio non è in questa espressione di forza, ma è in una realtà molto delicata, molto leggera. Il testo del primo libro dei Re: Elia esce e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Credo che il nostro mondo ha bisogno di una Chiesa che faccia, che testimoni che Dio non è fuoco, Dio non è terremoto, Dio non è vento che spacca le montagne, ma Dio è quel vento leggero. Immaginiamo la calura del deserto, quel vento leggero che ci ridà respiro, che ci ridà forza. E credo, quando poi questo lo proiettiamo nella maniera in cui Maria ci dona la parola, quando riflettiamo sulla sua maternità, ci accorgiamo che veramente la parola che dobbiamo testimoniare è una parola che consola, una parola che guarisce. Per poter concretizzare maggiormente tutto questo, io vorrei insieme con voi semplicemente richiamare, senza commentare, i primi capitoli del Vangelo di Marco, quelli che ci stanno guidando in questo periodo dell'anno liturgico, e richiamare le parole che Gesù dice, per capire come c'è una qualità nelle sue parole che deve determinare tutta la maniera con la quale noi lo testimoniamo e lo portiamo. E allora, innanzitutto, nel primo capitolo di Marco, la prima parola che Gesù dice, dopo la predicazione forte di Giovanni, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo. La parola indica un evento già presente, quell'evento da sempre atteso, e chiede di accoglierlo. Convertitevi e credete. La seconda parola di Gesù che Marco riporta è la parola della vocazione ai primi discepoli. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone, Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. È una parola di estrema fiducia. Diventare pescatori di uomini significa essere ricolmati di tanta fiducia da avere il regno come realtà da realizzare. La terza parola è una parola di difesa del debole, coraggiosa, franca. È la parola che Gesù dice al demone che possedeva l'uomo nella sinagoga. Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. È parola di difesa, di liberazione del debole, di apertura, di accoglienza del bisogno del debole. E poi l'ulteriore parola che Gesù dice, la dice, Marco poi ricorda la predicazione in maniera generale, il suo insegnare, ma la parola che riporta è una parola rivolta ai discepoli ed è una parola di libertà. Tutti ti cercano, ed egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuti. La consolazione di Dio non è una consolazione che ci culla, no? Che ci mette i panni caldi per non farci avvertire i problemi, ma è una parola che ci chiede quella libertà che nasce dall'aver trovato un senso, dall'aver trovato un perché nella nostra vita. E poi l'ulteriore parola che riporta nel primo capitolo Marco è la parola di guarigione. È davanti al lebbroso: se vuoi puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Parola di guarigione. E nel capitolo secondo, le altre parole che Gesù ci dice, altre quattro che sono particolarmente importanti, è quella, ancora una volta, una parola che consola, guarisce, libera, ma additando la radice del male, come radice che è dentro di noi. È il paralitico, a quale Gesù non dice subito cammina, ma dice: figlio, ti sono perdonati i peccati. E poi l'altra parola: ora perché sappiate che il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te: alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. E ancora, l'ulteriore parola che Gesù dice è quella che rivolge a Levi, il figlio di Alfeo: seguimi. Con quella difesa del diritto del peccatore ad incontrare la salvezza. E vorrei sottolineare proprio la parola del diritto del peccatore, perché è un diritto che Dio ha posto nella storia. Molte volte come Chiesa dimentichiamo certe cose, ma dimentichiamo che chi è ammalato ha diritto ad essere guarito, chi è nel peccato ha diritto ad incontrare la salvezza, quella salvezza affidata a noi, la parola che guarisce, la parola che consola. E poi l'ulteriore parola, sempre nel dialogo che poi ha con gli scribi in casa di Levi, è una parola con la quale ci invita a una vita cristiana che si lasci irradiare dalla gioia di avere Lui con noi. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro. E infine l'ultima parola che Gesù dice nel capitolo secondo di Marco è quella parola di difesa dei suoi discepoli quando vien loro rimproverato di prendere delle spighe in giorno di sabato e Gesù: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno? Lui e i suoi compagni ebbero fame. Per concludere, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ecco, sono i passi che stanno guidando il nostro cammino in questo periodo. E ho voluto richiamare semplicemente le parole di Gesù che emergono da questi primi capitoli di Marco. A me sembra che potremmo sintetizzare così: la parola che ci è affidata è una parola che addita una salvezza presente. Perciò parla di guarigione, di liberazione, di crescita, di perdono. È questa parola che dobbiamo testimoniare. Come fare questo? Ecco la seconda parte della mia riflessione. Io credo che la prima cosa importante è liberarci dai giudizi frettolosi, dalle discriminazioni, dalle condanne. Il nostro mondo è un mondo da guarire, ma è possibile farlo solo scendendo nella sua sofferenza, condividendola, portandola insieme. Maria della Visitazione. E io vorrei concretizzare questo bisogno di scendere nella sofferenza del nostro mondo, nelle chiusure anche del nostro mondo, nei rifiuti anche del nostro mondo, vorrei concretizzarlo ricordando in maniera molto rapida tre espressioni della Spe Salvi. La prima è nel numero 37. Quando il Papa, riflettendo sull'inferno che reciprocamente ci costruiamo, ha presente in maniera particolare l'inferno che viene a realizzarsi nella prigionia costruito non solo dai carnefici, ma anche dagli altri reclusi del martire, del martire vietnamita, e aggiunge queste parole: Cristo è disceso nell'inferno e così è vicino a chi vi viene gettato, trasformando per lui le tenebre in luce. La sofferenza, i tormenti restano terribili e quasi insopportabili. È sorta tuttavia la stella della speranza, l'ancora del cuore giunge fino al trono di Dio. non viene scatenato il male nell'uomo, ma vince la luce, la sofferenza, senza cessare di essere sofferenza, diventa, nonostante tutto, canto di lode. Perché Cristo scende nella sofferenza. Allora la parola può illuminare la sofferenza. Le parole dette dal di fuori della sofferenza. Pensiamo a quante parole, mi scusate l'aggettivo, stupide, abbiamo ascoltato in questi ultimi mesi intorno al caso Englaro. Da una parte e dall'altra tutti presupponevano, pretendevano di avere l'ultima parola, ma non scendevano nella sofferenza. E la sofferenza restava lì come interrogativo tremendo. Il secondo passo è nel numero 38, quando Benedetto XVI ci ricorda che solo l'amore può fare questo. Accettare l'altro che soffre significa assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa diventa anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. Questo è il ministero della Chiesa. E quando non siamo coerenti con questa dinamica, quando diciamo solo delle parole, io credo che come Chiesa dovremmo dire a noi stessi: ci stiamo allontanando dal Cristo. Il Vangelo non è una teoria, il Vangelo è un incarnarsi, è un rendersi presente, è un condividere. E l'ultimo passo, per sottolineare questa dinamica, ancora da Spessalvi, è nel numero 39. Un passo che io consiglierei di rileggere più di una volta, perché mi sembra che sia particolarmente stimolante. Scrive Benedetto XVI: la fede cristiana ci ha mostrato che verità, giustizia, amore non sono semplicemente ideali, ma realtà di grandissima densità. Ci ha mostrato infatti che Dio, la verità e l'amore in persona, ha voluto soffrire con noi e per noi. Bernardo di Chiaravalle ha coniato la meravigliosa espressione «impassibilis est Deus, sed non incompassibilis». Dio non può patire, ma può compatire. L'uomo ha per Dio un valore così grande da essere egli stesso fatto uomo, da essersi egli stesso fatto uomo per poter compatire con l'uomo in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nel racconto della passione di Gesù. Da lì in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la sopportazione. Da lì si diffonde in ogni sofferenza la consolatio, la consolazione dell'amore partecipe di Dio, e così sorge la stella della speranza. La Chiesa è questo Dio che compatisce. Ha bisogno di noi per essere incontrato, toccato come colui che assume con noi, assume con gli altri la sofferenza che segna la loro vita. Occorre questo coraggio di condivisione, di solidarietà. E penso che questo deve valere a livello individuale e personale, ma anche a livello più ampio, a livello culturale, a livello di strutture. Noi dobbiamo partecipare alla creazione di una società nella quale chiunque è segnato dalla sofferenza non sia condannato alla solitudine. A me ha fatto molto impressione, non so se anche a voi così, non so se nemmeno la notizia è vera, ma la do così come l'ho ricevuta. Sono rimasto molto impressionato che mentre si è tanto parlato della Englaro, nel momento del morire era sola. Mi ha molto impressionato. Non so se è vero la notizia, perché attraverso i mezzi di comunicazione non tutto è stato fatto passare quello che effettivamente si è verificato. Però credo una società che trova atteggiamenti legalmente corretti, però poi lascia soli. Il dramma della nostra società. Dobbiamo rovesciare questa legalità. La legalità è farci carico e condividere e portare insieme. Questo occorre fare come credenti. E allora, per poter testimoniare la parola che consola, dobbiamo avere questo coraggio del Cristo, questo coraggio della condivisione, dello scendere anche nell'inferno per poter aprire, per poter dire che c'è una possibilità di speranza, una possibilità che proietta in avanti. Il secondo elemento, che credo sia importante per testimoniare la parola che consola, è ricordare che la parola addita una novità che lo Spirito sta già realizzando e che ci viene donata, ci viene anticipata, e perché anticipata diventa una nostra responsabilità. Noi dobbiamo far sperimentare che Dio sta rendendo nuovi noi stessi e tutta la realtà. E qui il pensiero va subito alle parole di Maria nel Magnificat. Proclama la parola che sta facendo il nuovo, che sta rovesciando le logiche di potere, le logiche di sofferenza. Ecco, siamo talmente abituati a ripetere il Magnificat che non ci accorgiamo che c'è un mondo nuovo che Maria sta dicendo che è già reale, ed è reale per la misericordia di Dio. Dobbiamo trovare la capacità di dire questa novità che lo Spirito sta realizzando nella storia. E dobbiamo farlo con quella gioia di chissà che sta costruendo il nuovo. L'altro giorno, mentre riordinavo un po' la mia camera al mattino su Rai 1, c'è un programma in cui c'è un signore che interroga due personaggi, ed era interrogava quella mattina, dopo il giornale radio delle 8:30, interrogava la Pivetti e poi non mi ricordo chi era l'altra, mi sembra Buoncompagni, e parlavano del più e del meno. La cosa che mi ha colpito è come la Pivetti e Buoncompagni hanno detto tranquillamente: e la Chiesa ormai deve disarmare perché ha paura del nuovo, perché non sa capire il nuovo, è solo in atteggiamento di difesa. E allora io mi sono ricordato, ma il linguaggio di Paolo non dice che Dio sta facendo nuovo tutto? Quello che ci è stato consegnato non è il rovesciamento, il rinnovamento di ogni cosa. Però notate come una cultura sta premendo in questo momento, perché sembrerebbe quasi che la fede è incapace di proporre, di accogliere, di aprirsi alla novità. Io credo che Maria del Magnificat ci ricorda che la parola che testimoniamo è una parola che consola, perché dice il nuovo che Dio sta già realizzando e che chiede a noi di portare a pienezza. E le caratteristiche di questo nuovo ricordiamo nel Magnificat, è il fatto che non ci sarà più chi avrà fame, non ci sarà più chi sarà sfruttato, non ci sarà più chi è costretto a stare ai margini. Dio ha rovesciato, Dio sta rendendo nuovo il nostro mondo con la forza del suo Spirito. E allora la nostra testimonianza della parola deve essere una testimonianza gioiosa che contamina, perché portiamo questa consapevolezza. Noi stiamo annunziando, testimoniando la novità. Non ci stiamo difendendo, stiamo annunziando la novità che è Dio. E penso allora che in ogni realtà, in ogni momento della nostra testimonianza, dovremmo sempre essere illuminati da quella gioia che il Cristo addita ai discepoli. Mi rifaccio al capitolo 10 di Luca. I discepoli che ritornano dalla prima missione, i discepoli che hanno fretta a dire al Cristo tutto quello che hanno fatto e soprattutto il fatto che anche i demoni cedevano alla loro parola. E lì la parola del Signore: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. La nostra testimonianza alle volte non sarà capace di sconfiggere il male. E allora siamo portati a ripiegarci su di noi, a pensare soprattutto a noi e non più alla testimonianza da rendere. E allora lì dovremmo sempre ricordarci che non importa l'esito di ciò che facciamo. Sì, verificheremo per capire se potevamo dir meglio, potevamo proporre in maniera più chiara, ma la gioia profonda è che i nostri nomi sono scritti nel cielo. E insieme con questo motivo di gioia, l'altro, che coloro che si atteggiano a sapienti, coloro che spaccano sentenze, i tuttologhi che parlano incessantemente dalla televisione ci prenderanno in giro. Ma noi abbiamo quella gioia profonda. Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Non dipendiamo dal giudizio. Non faremo un sondaggio per vedere se il nostro stile o la nostra parola riesce a reggere all'urto delle tante altre parole da cui siamo sommersi. Noi ricorderemo a noi stessi che siamo i piccoli. Ed è una gioia aver capito quello che anche sfugge ancora ai potenti, ai sapienti. Penso in questo momento a quando dovremmo essere grati a Dio, perché a noi piccoli, a noi deboli, a noi che non abbiamo i mezzi, ci ha fatto capire quanto sia grande il mistero della vita. E quando diventi una responsabilità da condividere, perché è un mistero affidato, portato insieme. Siamo i piccoli che abbiamo capito e dobbiamo testimoniare questa parola. La gioia allora della nostra testimonianza Una gioia che non diventa qualcosa di superficiale, siamo nel sabato grasso, quindi le mascherine, tutto il clamore del carnevale, benissimo, ma non è quel clamore, non è quella gioia che accompagna la nostra testimonianza, ma è questa gioia che scaturisce dal profondo. I nostri nomi sono scritti nel cielo e noi abbiamo capito, siamo i piccoli a cui il Padre ha rivelato il mistero del regno. Ancora una volta, Maria del Magnificat. La nostra gioia è la gioia di una nullità che è stata guardata da Dio ed è diventata capace, per la sua grazia, non per le nostre capacità, di fare grandi cose. E così arrivo all'ultimo passo che volevo suggerire, che mi sembra importante perché questa dinamica di testimonianza sia presente nella nostra vita. E cioè, se vogliamo che la parola veramente consoli, usiamo il linguaggio del sì. Usiamo il linguaggio della positività, dello spirito che sta rinnovando in tutta la nostra testimonianza. Ecco, mi permettete solo due riferimenti magisteriali che trovo particolarmente forti. Il primo è il punto di partenza della programmazione della Chiesa italiana per questo decennio. La nostra convinzione di fondo è: compito primario della Chiesa è testimoniare la gioia e la speranza originate dalla fede nel Signore Gesù Cristo, vivendo nella compagnia degli uomini, in piena solidarietà con loro, soprattutto con i più deboli. È il compito primario della Chiesa. Questo testimoniare. E il secondo riferimento magisteriale lo prendo dalla nota pastorale dopo Verona, quella alla quale come Chiesa italiana siamo particolarmente impegnati in questo momento. E i nostri vescovi riprendono le parole di Benedetto XVI. La resurrezione di Gesù non soltanto apre la speranza di cieli nuovi e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Essa ci mostra la vicenda storica dell'umanità nella sua intrinseca bontà, anche se ferita dalla presenza del male e nel cammino verso il suo compimento. L'intrinseca bontà, anche se ferita. E poi aggiungono: a Verona Benedetto XVI ci ha ricordato come l'incontro con il Signore faccia emergere soprattutto quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua vita, all'amore umano, alla nostra libertà, alla nostra intelligenza, come pertanto la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo. Io mi chiedo sempre, quando rilego queste parole, perché allora veniamo interpretati come la Chiesa che dice sempre no? Se Dio è soprattutto il sì all'uomo, perché noi lo trasformiamo in un no? O veniamo percepiti come coloro che propongono il no? Certo, di fronte al male occorre dire una parola franca, ma è una parola in forza di un sì. E credo che forse potremmo riassumere questa preoccupazione in quella frase che Sant'Alfonso scriveva alla fine della sua vita, quando diceva: ma Dio ha voluto che la gloria sua non sia altro che la nostra felicità. È l'uomo felice la gloria di Dio. E il pensiero va subito a Maria. La gloria di Maria, la gloria di ogni madre, è un figlio felice. Dio ci guarda così. Dio ha pensato così la sua gloria. E allora provo a concludere. Mi sembra che in un momento come questo, nel quale intorno a noi le preoccupazioni diventano sempre più acute, alle volte vengono anche abilmente strumentalizzate ed accresciute, noi dobbiamo testimoniare la parola di Dio come parola che guarisce, che consola, che libera. Dio ha anticipato a noi il nuovo e noi dobbiamo, rispondendo e lasciandoci guidare dallo Spirito, concretizzarlo nelle diverse situazioni. La parola è certamente quella salvezza che risuona innanzitutto nell'intimo del nostro cuore, però non dimentichiamo, la parola non può restare solo in noi. Deve essere proclamata, deve essere testimoniata, perché la parola di Dio è una parola che consola e vuole arrivare come consolazione al mondo intero. Grazie dell'attenzione.